Storia dei tre pomi. Un giorno il principe Harun al-Rashid avvisò il gran visir Jafar di trovarsi insieme la notte prossima. Il gran visir, essendosi recato al palazzo all'ora indicata, il califfo e Mesrur, capo degli eunuchi, si travestirono per non essere conosciuti ed uscirono tutti e tre insieme. Passarono per molte piazze e per molti mercati ed entrando in una stradella videro, al chiaror della luna, un buon uomo dalla barba bianca, di alta statura, che portava delle reti sulla testa e un bastone in mano. Il califfo disse ai suoi compagni: «Avviciniamoci a quel vecchio e domandiamogli lo stato della sua fortuna». «Buon uomo», gli disse il visir, «chi sei tu?»
«Signore», gli rispose il vecchio, «sono un pescatore, ma il più povero e il più sventurato della mia professione».
Il califfo, mosso a compassione, disse al pescatore: «Avresti il coraggio di ricalcare l'orme tue e di gittare le tue reti un'altra volta? Noi ti daremo 100 zecchini». Il pescatore, a tale proposta, obliando tutta la fatica della giornata, ritornò verso il Tigri. Il pescatore vi gettò le reti. Poi, avendole tirate su, vi trasse un baule chiuso e pesantissimo. Il califfo gli fece tosto contare 100 zecchini e lo mandò per i fatti suoi. Mesrur si addossò il baule sulle spalle per ordine del suo padrone, il quale, premuroso di saperne il contenuto, ritornò in fretta al palazzo. Quivi, essendo stato aperto il baule, vi si trovò il corpo di una giovine signora, bianco come la neve, ma tagliata a pezzi. Molto fu lo stupore del califfo a questo orrendo spettacolo, ma dalla sorpresa passò all'istante allo sdegno e, lanciando al visir uno sguardo furioso, gli disse: «Ah, sciagurato! Così dunque tu vegli sulle azioni dei miei popoli? Si commettono impunemente sotto il tuo ministerio degli assassini nella capitale e si gettano i miei sudditi nel Tigri affinché gridino vendetta contro di me il giorno del giudizio? Se tu non vendichi prontamente l'uccisione di questa donna con la morte dell'uccisore, io giuro per il santo nome di Dio che farò appiccar te e 40 del tuo parentado».
«Commendatore dei credenti», disse il gran visir, «supplico vostra maestà di accordarmi qualche tempo per fare delle perquisizioni».
«Ti do 3 giorni di tempo», rispose il califfo. Il visir Jafar si ritirò in casa sua, ordinò agli ufficiali di polizia e di giustizia dipendenti da lui di fare un'esatta ricerca del malfattore. Posero in giro la loro gente, vi si misero essi medesimi, non credendosi meno interessati del visir in tale affare, ma tutte le loro ricerche tornarono vane. Per quanta diligenza usassero, non poterono scoprire l'autore dell'assassinio. Arrivato il 3° giorno, il califfo domandò ove fosse l'omicida.
«Commendatore dei credenti», egli rispose, «non ho trovato alcuno che abbia potuto darmene il menomo indizio».
Il califfo gli fece dei rimproveri pieni di ira e di furore e comandò che lo impiccassero innanzi alla porta del palazzo. Condussero il visir con 40 barmecibi a piè delle rispettive forche e fu loro passata al collo la corda con la quale dovevano essere alzati in aria. Mentre tutto era preparato onde fosse eseguito l'ordine irrevocabile del califfo, un giovine molto ben fatto e decentemente vestito, facendosi strada attraverso la calca, giunse fino al visir e, dopo avergli baciata la mano, esclamò: «Sommo visir, voi non siete colpevole del delitto per il quale state per morire. Ritiratevi e lasciatemi espiare la morte della dama gettata nel Tigri. Sono io il suo uccisore e merito d'esser punito». Il visir stava per rispondergli quando un uomo di un'età molto avanzata, avendo potuto accostarsi al visir:
«Signore, non credete nulla di quanto vi dice questo giovane. Io solo sono l'assassino della dama trovata nel baule».
Il contrasto del vecchio e del giovane obbligò il visir a condurli innanzi al califfo, con la permissione del luogotenente criminale. Quando fu in presenza di quel principe, parlò a questo modo:
«Commendatore dei credenti, io conduco a vostra maestà questo giovane e questo vecchio, che entrambi si dicono uccisori della dama».
Allora il califfo domandò agli accusati chi dei due avesse trucidato la dama e poscia gettata nel Tigri. Il giovane assicurò essere stato lui, ma siccome il vecchio dal canto suo sosteneva il contrario:
«Andate»,
disse il califfo al gran visir. «Fateli impiccar tutti e due!»
«Ma, sire!» disse il visir. «Se uno di essi è colpevole, sarebbe ingiusto far morir l'altro!»
A queste parole il giovane ripigliò.
«Io giuro, pel gran Dio che ha innalzato i cieli all'altezza ove sono, aver io ucciso la dama e poscia squartata e gittata nel Tigri or fa 4 giorni. Quindi son io quello che deve essere punito!»
Il califo fu sorpreso di questo giuramento e vi prestò fede, tanto più che il vecchio non vi replicò. Per il che, volgendosi al giovane, gli disse:
«Sciagurato, per qual motivo hai tu commesso un delitto sì detestabile e qual ragione puoi tu avere di esserti venuto ad offrire da te stesso a morte?»
«Commendatore dei credenti», rispose colui, «se si mettesse in iscritto tutto ciò che è avvenuto fra cotesta dama e me, ci sarebbe da fare un'istoria che potrebbe essere utilissima agli uomini.»
«Narratecela», replicò il califfo.
«Io te lo impongo.»
Storia della dama trucidata e del giovane suo marito.
«Commendatore dei credenti, la dama trucidata era mia moglie, figlia di questo vecchio, il quale è mio zio paterno. Ho da lei avuto 3 figliuoli maschi tuttora vivi, e deggio renderle questa giustizia, che non mi ha dato mai il menomo motivo di dispiacere. Son circa 2 mesi che cadde ammalata. N'ebbi tutta la cura immaginabile, nulla risparmiai per procurarle una pronta guarigione. A capo d'un mese ella cominciò a star bene e volle andare al bagno. Prima di uscir di casa mi disse: «Cugino mio», poiché così per familiarità mi chiamava, «ho una voglia di mangiar dei pomi. Mi fareste un piacere estremo se potreste trovarmene?»
«Molto volentieri», le risposi. «Corro subito per vedere se mi è dato di accontentarvi.» Andai per tutti i giardini, ma non ebbi successo. Incontrai un vecchio giardiniere, il quale mi disse che per quanto io mi potessi affaticare, non ne avrei trovato se non nel giardino di vostra maestà, a Bassora. Siccome io amavo mia moglie e non volevo punto rimproverarmi d'aver trascurato di soddisfarla, dopo averla fatta consapevole del mio disegno, partii per Bassora. Fui di ritorno a capo di 15 giorni. Portai meco 3 pomi, costatimi 1 zecchino ciascuno. Appena giunto li presentai a mia moglie, ma già le era passata la voglia. Però ella si contentò di riceverli e li posò presso di sé. Pochi giorni dopo il mio viaggio, stando seduto nella mia bottega, vidi passare un grosso schiavo nero, il quale aveva in mano un pomo di quelli da me recati da Bassora. Chiamai allora lo schiavo a me e gli dissi: «Buon schiavo, insegnami, ti prego, ove hai preso cotesto pomo?» «Mi rispose, «un dono che mi ha fatto la mia innamorata. Sono stato oggi a vederla e l'ho trovata un po' ammalata. Ho visto a lei vicino 3 pomi e ho domandato donde li avessi avuti. Mi ha risposto che il buon uomo di suo marito aveva fatto un viaggio di 15 giorni a bella posta per andarglieli a cercare. Abbiamo fatto colazione insieme e nel lasciarla ho portato via questo.» Mi alzai dal mio posto e dopo aver chiusa la bottega corsi a casa in tutta fretta e salii alla camera di mia moglie. Guardai dapprima dove stavano i pomi e avendone scorti 2 soli domandai dove fosse l'altro. «Cugino mio», rispose freddamente, «non so che cosa ne sia avvenuto. Nel punto stesso mi lasciai trasportare dalla gelosia e traendo il coltello appeso alla mia cintura l'immersi nel seno di quella miserabile. Quindi le tagliai la testa, la feci a pezzi, poscia la nascosi in un baule che caricai sulle mie spalle appena fu fatta notte e andai a gettarlo nel Tigri. I 2 miei figliuoli più piccoli eransi già coricati e dormivano. Il 3° era fuori di casa. Lo trovai al mio ritorno seduto presso la porta e piangendo a calde lacrime. Gli chiesi il motivo del suo pianto. «Padre mio», mi disse, «stamani ho preso a mia madre, senza che ella se ne sia avveduta, uno dei 3 pomi che voi le avete arrecati. Ma stando non a guari a giocar nella strada con miei fratellini, un grosso schiavo che passava me l'ha strappato di mano e l'ha portato via. Gli son corso dietro domandandoglielo, ma tutto è stato inutile. Non ha voluto rendermelo.» Terminate queste parole, ei raddoppiò le sue lacrime. Il discorso di mio figlio mi gettò in una inconcepibile afflizione. Riconobbi allora l'enormità del mio delitto e mi pentii, ma troppo tardi,
d'aver dato retta alle imposture dello sciagurato schiavo. Mio zio qui presente giunse in quel momento. Egli veniva per vedere sua figlia, ma invece di trovarla viva, seppe da me stesso che ella più non esisteva, poiché nulla gli celai.
Il califfo rimase estremamente attonito di quanto aveva raccontato il giovane.
«Il malvagio schiavo», disse, «è l'unica causa dell'uccisione, egli è il solo che bisogna punire. Per la qualcosa», continuò volgendosi al gran visir, «ti do 3 giorni per trovarlo, altrimenti ti farò morire in sua vece».
Lo sventurato Giafar, il quale si era creduto fuori di pericolo, rimase oppresso da questo nuovo ordine del califfo. Passò i 2 primi giorni ad affliggersi con la sua famiglia intorno a lui, lagnandosi del rigore del califfo. Venuto il 3º, egli si dispose a morire con fermezza come un ministro integro e nulla avendo a rimproverarsi. Frattanto giunse un usciere del palagio, il quale gli disse che il califfo si impazientava per non avere né nuove di lui né dello schiavo nero. «E do ordine», aggiunse, «di condurvi innanzi al suo trono». L'afflitto visir si pose in ordine per seguire l'usciere, ma stando per uscire gli condussero la più piccola delle sue figlie, la quale poteva aver 5 o 6 anni, affinché la vedesse per l'ultima volta. Siccome egli nutriva per lei una particolare tenerezza, si accostò a sua figlia, la prese tra le braccia e la baciò parecchie volte. Baciandola si accorse che ella aveva in seno qualche cosa di voluminoso che tramandava odore. «Mia carina», le disse, «che cosa avete in seno?»
«Mio caro padrone», gli rispose, «gli è un pomo sul quale è scritto il nome del califfo nostro signore padrone. Rihan, nostro schiavo, me l'ha venduto per 2 zecchini».
Alla voce di pomo e di schiavo, il gran visir Giafar diede un grido di sorpresa mista a una gioia indicibile e mettendo tosto la mano in seno a sua figlia ne trasse il pomo. Egli fece chiamare lo schiavo, che non era lungi, e quando gli fu dinanzi egli disse «Briccone, dove hai tu preso questo pomo?»
«Signore», rispose lo schiavo, «vi giuro di non averlo rubato né in casa vostra né nel giardino del commendatore dei credenti. L'altro giorno, passando per una strada, un fanciulletto lo teneva in mano, glielo strappai e glielo portai via».
Giafar condusse seco lo schiavo e quando fu innanzi al califfo fece a questo principe un minuto ed esatto racconto di quanto gli aveva detto lo schiavo. Il califfo disse al gran visir che il suo schiavo meritava una punizione. «Non posso sconvenire», rispose il visir, «ma il suo delitto non è irremissibile. So una storia più sorprendente di un visir del Cairo, chiamato Nureddin Ali, e di Bedreddin Hassan di Bassora».
«Raccontatela», riprese il califfo, «ma voi vi impegnate in una grande impresa e non credo che possiate salvare il vostro schiavo».
Storia di Nureddin Ali e di Bedreddin Hassan. Eravi un tempo in Egitto un sultano, grande osservatore della giustizia. Il visir di quel sultano aveva 2 figli. Il primogenito si chiamava Shamseddin Muhammad e il cadetto Nureddin Ali. Il visir loro padre, essendo morto, il sultano li mandò a cercare e, avendoli fatti rivestire entrambi di una veste di visir, «Io son ben dispiacente», disse loro, «della perdita che testé avete fatta, e non ne sono men tocco di voi. Come so che abitate insieme e siete perfettamente uniti, vi gratifico entrambi della stessa dignità. Andate e imitate vostro padre». I 2 nuovi visir ringraziarono il sultano della sua bontà e si ritirarono a casa loro, ove presero cura dei funerali del proprio padre. Un giorno, mentre si intrattenevano di cose indifferenti ed era la vigilia di una caccia in cui il primogenito doveva accompagnare il sultano, questo giovane disse al fratello minore: «Fratel mio, da poiché non siamo ancora ammogliati e viviamo in sì buona armonia, mi è venuto un pensiero. Sposiamo in uno stesso giorno 2 sorelle da scegliere in qualche famiglia a modo, e supposto che le nostre mogli concepiscano la prima notte delle nostre nozze e poscia si sgravino lo stesso giorno, la vostra di un figlio e la mia di una figlia,
li mariteremo insieme.
Benissimo, rispose il cadetto. Vi acconsento, solo bramerei sapere se pretendereste che mio figlio dovesse dare una dote a vostra figlia.
Naturalmente, soggiunse il primogenito.
E in questo non andiamo d'accordo, replicò il cadetto. Il maschio, essendo più nobile della femmina, spetterebbe a voi il dare una buona dote a vostra figlia.
Simile bizzarra questione sorta fra due fratelli non lasciò di procedere molto innanzi, e Shamseddin Mohammed si infuriò al punto di arrivare alle minacce.
Se domani, disse, non dovessi andare ad accompagnare il sultano a caccia, vi tratterei come meritate, ma al mio ritorno ne riparleremo, state tranquillo.
L'indomani si alzò per tempo e si recò dal sultano.
In quanto a Nur ed-Din Ali, dopo aver passata una notte agitatissima, vedendo non esser più possibile continuare a vivere con un fratello il quale lo trattava con tanta alterigia, fece preparare una mula, si provvide di denaro, di pietre preziose e di viveri e partì. Appena fu uscito dal Cairo, prese la via del deserto, se non che, la sua mula essendo morta, gli convenne andare a piedi. Per fortuna lo incontrò un corriere che andava a Bassora, il quale, preselo in groppa, lo trasportò fin là. Mentre Nur ed-Din Ali cercava in quella città un alloggio, vide venire il visir del sultano di Bassora, accompagnato da numeroso seguito. Quel ministro si fermò per domandargli chi fosse e d'onde venisse.
«Signore», rispose Nur ed-Din Ali, «sono egiziano, nato al Cairo, ed ho abbandonato la mia patria per un giusto motivo, con la ferma risoluzione di non tornarvi mai più».
«Seguitemi», riprese il visir. «Venite meco e forse vi farò dimenticare chi va costretto ad abbandonare il vostro paese». Appena il visir ebbe conosciute le belle qualità di Nur ed-Din Ali, gli pose affezione e un giorno gli disse:
«Figliuol mio, io sono, come vedete, in una età molto avanzata. Vi voglio bene, ho una figlia che idolatro, la quale è altrettanto bella quanto voi siete ben fatto. La volete? Io sono disposto a darvela».
Appena il gran visir di Bassora ebbe finito simile discorso pieno di bontà e di generosità, Nur ed-Din Ali si gettò a suoi piedi e gli disse esser dispostissimo a fare quanto gli proponeva. Allora il gran visir chiamò i principali ufficiali di sua casa, ordinò loro di fare addobbare la gran sala del suo castello e preparare un gran pranzo. Appena i signori radunati in casa del gran visir di Bassora ebbero attestato a quel ministro la gioia che prendevano per quel matrimonio di sua figlia con Nur ed-Din Ali, tutti si posero a tavola. Sul finire del pranzo furono recati dei confetti, dei quali ciascuno prese, secondo l'usanza, quel tanto che potette portar via. Poscia entrarono i cadì col contratto di matrimonio alla mano. Lo sottoscrissero i principali signori, dopo la qual cosa tutta la compagnia si ritirò.
«Ciò che vi ha di notevole», continuò il visir Giafar, «gli è che nello stesso giorno in cui queste nozze facevansi a Bassora, Shamseddin Mohammed ammogliavasi al Cairo. Ed ecco i particolari del suo matrimonio. Dopo che Nur ed-Din Ali si fu allontanato dal Cairo con l'intenzione di non più ritornarvi, Shamseddin Mohammed, il primogenito, che era andato a caccia col sultano di Egitto, essendo di ritorno a capo di un mese, corse all'appartamento di Nur ed-Din Ali, ma rimase meravigliato nel sentire che egli era partito sopra una mula il giorno stesso della caccia del sultano e che dopo quel tempo non era più comparso. Egli spedì un corriere, il quale passò per Damasco ed andò fino ad Aleppo, ma Nur ed-Din era allora a Bassora. Quando il corriere, al suo ritorno, ebbe riferito che non ne aveva saputo novella alcuna, Shamseddin si propose di mandarlo a cercare altrove e intanto fece la risoluzione di ammogliarsi. Sposò la figliuola di uno dei più potenti signori del Cairo nello stesso giorno in cui suo fratello si ammogliava con la figlia del gran visir di Bassora. A capo di 9 mesi la moglie di Shamseddin Mohammed si sgravò di una figlia al Cairo e nello stesso giorno quella di Nur ed-Din diede alla luce un bel maschietto che fu chiamato Bedreddin Hassan. Il gran visir di Bassora manifestò la sua gioia con grandi elargizioni. Indi, per dimostrare a suo genero quanto era contento di lui, andò al palagio a supplicare umilissimamente il sultano perché accordasse a Nur ed-Din Ali la sopravvivenza della sua carica. Il sultano accordò la grazia domandata per lui
con tutto l'atteggiamento immaginabile. La gioia del suocero l'indomani fu al colmo quando si vide suo genero presente al consiglio in sua vece a fare funzioni da gran visir. Quel buon vecchio morì 4 anni dopo. Nureddin Ali gli rese gli ultimi uffici con tutta l'amicizia e la riconoscenza possibile. E tosto che Bedreddin Hassan, suo figlio, fu giunto all'età di 7 anni, lo pose fra le mani di un maestro eccellente, onde lo educasse in modo degno della sua nascita. Siccome suo padre si proponeva di renderlo capace di occupare un dì il suo posto, non risparmiò nulla a questo fine e lo fece entrare nei più difficili affari, al fine di avvezzarvelo di buon'ora. Finalmente, e non trascurava alcuna cosa per il buon avviamento di un figlio, il quale gli era sì caro, e cominciava già a godere del frutto dei suoi sforzi, quando fu assalito da una malattia, all'improvviso, di cui fu tale la violenza che egli comprese benissimo non essere lontano dallo estremo dei giorni suoi. Però non si illuse, e tosto si dispose a morire davvero musulmano. In quel momento prezioso non dimenticò suo figlio Bedreddin, e lo fece chiamare e gli disse: «Figliuol mio, io son nato in Egitto. Mio padre, vostro avolo, era primo ministro del sultano del regno. Ma voi conoscerete più ampiamente tutte queste cose che ho scritte su questo quaderno». Nel tempo istesso Nureddin Ali gli diede il quaderno scritto di suo proprio pugno. «Prendete», gli disse, «lo leggerete a vostro agio. Ivi troverete, fra le altre cose, il giorno del mio matrimonio e quello della vostra nascita». Bedreddin Hassan, sensibilmente afflitto di veder suo padre nello stato in cui era, mosso da suoi discorsi, ricevette piangendo il quaderno, promettendogli di non mai disfarsene. Finalmente Nureddin Ali continuò sino all'ultimo momento di sua vita a dare buoni consigli a suo figlio, e quando fu morto gli si fecero magnifiche esequie. Bedreddin Hassan di Bassora, così fu soprannominato perché era nato in quella città, ebbe un inconcepibile dolore della morte di suo padre. Invece di passare un mese, secondo il costume, egli ne passò 2 in lacrime, senza vedere alcuno e senza neppure uscire per rendere i suoi doveri al sultano di Bassora, il quale, sdegnato di questa negligenza e riguardandola come segno di disprezzo per la sua corte e per la sua persona, si lasciò trasportare dall'ira. Nel suo furore egli fece chiamare il suo nuovo gran visir, poiché ne aveva fatto uno appena saputa la morte di Nureddin Ali, e gli ordinò di recarsi alla casa del defunto e di confiscarla con tutte le altre sue case, terre e beni, senza lasciar nulla a Bedreddin Hassan, del quale comandò pure che si impadronissero. Uno degli schiavi di Bedreddin Hassan, che era a caso fra la folla, tosto che ebbe saputo il disegno del visir, corse a rendere consapevole il suo padrone. «Signore», gli disse, «non va tempo a perdere, il sultano è terribilmente in collera contro di voi e vengono da parte sua a confiscare ciò che voi possedete e anche ad impadronirsi della vostra persona». Bedreddin si levò tosto dal sofà dov'era e, dopo essersi coperta la testa con un gherone della sua veste per nascondersi il viso, se ne fuggì senza sapere da qual lato volgere i suoi passi per evitare il pericolo che lo minacciava. Il primo pensiero che gli venne fu di correre in fretta per giungere alla porta più vicina della città. Corse senza fermarsi fino al pubblico cimitero e, siccome la notte s'appressava, risolvette di andarla a passare nella tomba di suo padre. Ma egli trovò per via un ebreo ricchissimo, banchiere e mercante di professione. Chiamavasi Isacco. Dopo aver salutato Bedreddin Hassan e avergli baciata la mano, gli disse: «Signore, oserò io prendermi la libertà di domandarvi ove andate a quest'ora, solo a quanto pare, e un poco agitato?» «Sì», rispose Bedreddin, «mi son poc'anzi addormentato e nel mio sonno m'è apparso mio padre. Aveva terribile lo sguardo, come se fosse stato irritato contro di me. Mi sono riscosso dal sonno all'improvviso e, pieno di spavento, sono tosto partito per venire a far la mia preghiera sulla sua tomba». «Signore», ripigliò l'ebreo, «siccome il gran visir vostro padre aveva caricati di mercanzie parecchi vascelli, tuttora in mare e che vi appartengono, vi supplico di accordarmi la preferenza su di ogni altro mercante. Io sono in stato di comprare a denaro contante il carico di tutti i vostri vascelli. E per incominciare, se vi piace cedermi quello del primo che giungerà a buon porto, io vi conterò al momento 1000 zecchini». Bedreddin Hassan nello stato in cui era, cacciato di casa sua e spogliato di quanto aveva al mondo, riguardò la proposizione dell'ebreo come un favore del cielo. Non esitò ad accettarla con gioia. L'ebreo tosto gli pose nelle mani la borsa di 1000 zecchini, offrendosi di contarli. Ma Bedreddin gliene risparmiò la pena, dicendogli che se ne stava alla sua fede. «Quando è così», ripigliò l'ebreo, «abbiate la bontà, signore, di farmi una riga di scritto del contratto che ora abbiamo fatto». Ciò dicendo trasse il suo calamaio che portava alla cintura e dopo aver preso una piccola canna ben temperata per iscrivere, gliela presentò con un pezzo di carta. E mentre egli teneva in mano il calamaio, Bedreddin Hassan scrisse queste parole. «Questo scritto è per render testimonianza che Bedreddin Hassan di Bassora ha venduto all'ebreo Isacco, per la somma di 1000 zecchini già ricevuti, il carico del primo dei suoi navigli che approderà in questo porto, Bedreddin Hassan di Bassora». Dopo aver fatto questo, lo diede all'ebreo, il quale lo pose nel suo portafogli e prese in seguito da lui commiato. Mentre Isacco continuò il suo cammino verso la città, Bedreddin Hassan continuò il suo verso la tomba di suo padre Nureddin Ali. Nel giungervi egli si prosternò bocconi. Restò lungo tempo in tali ambasce, ma finalmente si levò e, avendo appoggiata la testa sul sepolcro di suo padre, i suoi dolori si rinnovarono con maggior violenza di prima e non cessò di sospirare e di piangere fino a che, soccombendo al sonno, s'addormentò. Egli gustava appena la dolcezza del riposo quando un genio, il quale aveva stabilito la sua dimora in quel cimitero, scorse quel giovane nella tomba di Nureddin Ali. Egli vi entrò e, siccome Bedreddin era coricato supino, rimase meravigliato dallo splendore della sua bellezza. Finalmente, dopo averlo ben riguardato, si alzò ben alto nell'aria, dove per caso scontrò una fata. Salutaronsi l'un l'altro e quindi egli le disse: «Vi prego di scendere con me fino al cimitero e vi farò vedere un prestigio di beltà». La fata vi acconsentì. Quando furono nella tomba, il genio disse alla fata, mostrandole Bedreddin Hassan: «Ebbene, avete mai visto un giovine più bello di questo?» La fata esaminò Bedreddin con attenzione e poi, volgendosi verso il genio, rispose: «Vi confesso che è molto ben fatto, ma ho pur ora veduto al Cairo un oggetto ancor più meraviglioso, intorno al quale vi dirò alcunché, se volete ascoltarmi». «Bisogna dunque che sappiate», riprese la fata, «che il sultano d'Egitto ha un visir chiamato Shamseddin Mohammed, il quale ha una figlia dell'età di circa 20 anni. E lei è la più bella e la più perfetta persona di cui sia si mai udito parlare. Il sultano, informato della voce pubblica della beltà di questa giovinetta, fece chiamare il visir suo padre in uno di questi ultimi giorni e gli disse: «Ho saputo che avete una figlia da maritare, desidero di sposarla. Volete accordarmela?» Il visir, che non si aspettava una simile proposta, invece di accettarla con gioia, rispose al sultano: «Sire, io non sono degno dell'onore che vostra maestà vuole impartirmi e la supplico umilissimamente di non prendere in mala parte se io mi oppongo al suo disegno. Voi sapete che io avevo un fratello chiamato Nureddin Ali, che aveva come me l'onore di essere uno dei vostri visir. Avemmo insieme una disputa, la quale fu cagione che sparisse d'improvviso, se non che ho saputo, or fa 4 giorni, essere egli morto a Bassora, nella dignità di gran visir del sultano di quel regno. Egli ha lasciato un figlio, e siccome tempo fa ci promettemmo a vicenda di sposare insieme i nostri figli, dal canto mio vorrei adempiere la mia promessa e scongiuro vostra maestà di permetterlo». Il sultano d'Egitto fu irritato all'ultimo segno contro Shamseddin Mohammed e così gli disse con un trasporto d'ira: «Adunque così rispondete alla bontà che ho di volermi abbassare fino ad imparentarmi con voi? Saprò vendicarmi della preferenza che su di me osate dare ad un altro e giuro che vostra figlia non avrà altro marito fuorché il più vile e il più deforme di tutti i miei schiavi». Terminando queste parole, rimandò bruscamente il visir, il quale si ritirò in casa pieno di confusione e crudelmente mortificato.
Oggi il sultano ha fatto venire uno dei suoi palafrenieri, gobbo dinanzi e di dietro, e brutto da far paura, e dopo aver ordinato a Shamseddin Mohammed di acconsentire al matrimonio di sua figlia con questo orribile schiavo, ha fatto stendere e sottoscrivere il contratto dai testimoni in sua presenza. I preparativi di queste note bizzarre sono finiti, e nel punto che io vi parlo, tutti gli schiavi dei signori della corte d'Egitto stanno alla porta aspettando il gobbo palafreniere per condurlo dalla sua sposa, la quale dal canto suo è già pettinata e abbigliata. Dopo averla fatta il genio insieme, concertato quanto volevano fare, il genio portò via dolcemente Bedreddin e, trasportandolo per aria, andò a posarlo alla porta d'un albergo pubblico e prossimo al bagno donde il gobbo era in procinto di uscire col seguito degli schiavi che attendevano. Bedreddin Hassan, essendosi svegliato, fu molto sorpreso di vedersi in mezzo ad una città a lui ignota. Volle gridare per domandare ove era, ma il genio gli dette un colpetto sulla spalla, avvertendolo di non dir parola alcuna. Poi, mettendogli una fiaccola in mano, gli disse: «Andate, mischiatevi fra quella gente che vedete alla porta di quel bagno e camminate con loro fino a che non siete entrato in una sala ove si stanno per celebrare delle nozze. Il novello sposo è un gobbo, cui riconoscerete di leggeri. Mettetevi alla sua dritta nell'entrare e fin d'ora aprite la vostra borsa degli zecchini e distribuiteli ai suonatori, ai ballerini e alle danzatrici per via. Quando sarete nella sala non tralasciate di darne ezio alle schiave che vedrete intorno alla sposa. Ogni qualvolta metterete la mano nella borsa, cavatela piena di zecchini e non risparmiateli punto. Fate esattamente quanto io vi dico e non maravigliatevi di nulla». Il giovane Bedreddin, istruito di quanto doveva fare, s'avanzò verso la porta del bagno e accese la fiaccola a quella d'uno schiavo e, mischiandosi poscia con gli altri, si incamminò con loro. Bedreddin Hassan, trovandosi presso ai suonatori, ballerini e ballerine che camminavano immediatamente innanzi al gobbo, cavava di tempo in tempo dalla sua borsa delle manate di zecchini che distribuiva loro. Si giunse alla fine alla porta del visir Shamseddin Mohammed, zio di Bedreddin Hassan. Degli uscieri, per impedire la confusione, fermarono tutti gli schiavi che portavano delle fiaccole e non vollero lasciarli entrare. Respinsero ancora Bedreddin Hassan, ma i suonatori, i quali ebbero libero l'ingresso, si arrestarono protestando che non entrerebbero se con loro non lo lasciassero entrare. «Egli non è del numero degli schiavi», dicevano. «Basta guardarlo per convincersene». Ciò dicendo se lo posero in mezzo e lo fecero entrare malgrado il divieto degli uscieri. Gli levarono la sua fiaccola e, dopo averlo introdotto nella sala, lo collocarono a destra del gobbo, il quale si assise presso la figlia del visir su di un trono magnificamente ornato. La sposa era parata di tutti i suoi ornamenti, ma sul suo volto si scorgeva un languore, o meglio una tristezza mortale, di cui non era difficile indovinare la causa, vedendo a lei vicino un marito sì deforme. La diversità tra Bedreddin Hassan e il palafreniere gobbo, la cui figura metteva orrore, eccitò dei mormorii nell'adunanza. «A questo bel giovane!» esclamarono le dame. «Bisogna dare la nostra sposa e non a cotesto gobbo deforme!» Né qui si rimasero. Osarono lanciare delle imprecazioni contro il sultano, il quale, abusando del suo potere assoluto, univa la bruttezza alla beltà. Colmarono anche d'ingiurie il gobbo e fecero sì che si trovasse molto confuso, con sommo piacere degli astanti, le cui fischiate interruppero per qualche tempo la sinfonia nella sala. Finita la cerimonia, cessarono di suonare e si ritirarono, facendo segno a Bedreddin di restare. Le dame fecero lo stesso, ritirandosi dopo di loro con tutti quelli che non erano di casa. La sposa entrò in un gabinetto ove le sue donne la seguirono per spogliarla e non restò più nella sala se non il gobbo palafreniere, Bedreddin Hassan e alcuni domestici. Il gobbo, il quale l'aveva terribilmente con Bedreddin, lo guardò bieco e gli disse: «E tu che aspetti? Perché non ti ritiri come gli altri? Va via!» Siccome Bedreddin non aveva alcun pretesto per rimanersene colà, uscissene molto imbarazzato. Ma appena fu giunto fuori del vestibolo, si presentarono a lui il genio e la fata, fermandolo. «Ove andate?» gli disse il genio. «Restate,
Il gobbo non è più nella sala. Egli è uscito per qualche bisogno. Avete solo da rientrare colà ed introdurvi nella camera della sposa. Quando sarete solo con lei, ditele arditamente esser voi suo marito, poiché l'intenzione del sultano è stata solo quella di divertirsi col gobbo. Mentre il genio incoraggiava in questo modo Bedreddin e l'istruiva intorno al da farsi, il gobbo era veramente uscito dalla sala. Il genio si introdusse ove egli stava, prese la figura di un grosso gatto nero e si pose a miagolare in modo spaventevole. Il gobbo gridò dietro al gatto e batté con le mani per farlo fuggire, ma il gatto, invece di ritirarsi, si tenne duro sulle zampe, fece brillare degli occhi di bragia e guardò ferocemente il gobbo, miagolando più forte di prima e facendosi grande in modo da sembrar grosso come un asinello. Per non dargli requie alcuna, il genio si cangiò all'istante in un possente bufalo e sotto cotesta forma gli gridò con voce tuonante: «Gobbo villano!» A queste parole lo spaventato palafreniere si lasciò cadere sul pavimento e gli rispose tremando:
«Principe supremo dei bufali, che chiedete da me?»
«Guai a te!» gli rispose il genio. «Se tu hai la temerità di osare ammogliarti con la mia ganza!»
«Ah, signore!» disse il gobbo. «Vi supplico di perdonarmi! Io non sapeva che questa dama aveva un bufalo per amante! Comandatemi! Io son pronto ad obbedirvi!»
«Per la morte!» replicò il genio. «Se tu esci di qui e se non osservi il silenzio fino a che sorga il sole, io ti schiaccio la testa. Fatto giorno ti permetto di uscire da questa casa, ma ti ordino di ritirarti prestissimo, senza guardarti dietro».
Terminando queste parole, il genio si trasformò in uomo, prese il gobbo pe piedi e, dopo averlo alzato con la testa in giù contro il muro, soggiunse:
«Se tu ti muovi prima dello spuntar del sole, come ti ho già detto, ti frantumerò il capo in mille pezzi contro questo muro».
Quanto a Bedreddin Hassan, incoraggiato dal genio e dalla presenza della fata, era ritornato nella sala e s'era insinuato nella camera nuziale, ove si assise attendendo l'esito della sua avventura. A capo di qualche tempo giunse la sposa e fu estremamente sorpresa di vedere in luogo del gobbo Bedreddin Hassan.
«E che, mio caro amico?» gli disse. «Voi siete qui a quest'ora? Siete dunque camerata di mio marito? Egli, o signora, vostro sposo? E potete rimanersi lungo tempo in tal pensiero? Uscite d'inganno. Tante bellezze non saranno sacrificate al più spregevole di tutti gli uomini. Son io, signora, son io il più felice mortale a cui sono riservate. Il sultano ha voluto divertirsi facendo questa soverchieria al visir vostro padre, ed egli mi ha scelto per vostro sposo».
A questo discorso la figlia del visir, la quale era entrata più morta che viva nella camera nuziale, si cangiò in volto.
«Non m'aspettava», gli disse, «una sì grata sorpresa, ma io sono tanto più felice in quanto che possederò un uomo degno della mia tenerezza». Ciò dicendo, ella finì di spogliarsi e si pose a letto.
Dal canto suo, Bedreddin Hassan, fuori di sé per vedersi possessore di sì incantevoli bellezze, si spogliò prontamente. Pose il suo abito su di un seggio, si tolse il turbante per mettersene uno da notte che era stato preparato per il gobbo e andò a coricarsi in camicia in mutande. Le mutande erano di raso azzurro e legate con un cordone tessuto di oro. Quando i due amanti si furono addormentati, il genio, che aveva raggiunto la fata, le disse esser tempo di finire ciò che essi avevano sì ben cominciato.
«Non lasciamoci sorprendere», soggiunse, «dal giorno che apparirà ben tosto. Andate a portare via il giovane senza svegliarlo».
La fata si recò nella camera degli amanti, i quali dormivano. Portò via Bedreddin Hassan e, volando col genio con meravigliosa rapidità fino alla porta di Damasco in Siria, vi giunsero precisamente nel tempo in cui i ministri delle moschee chiamavano il popolo alla preghiera dello spuntar del giorno. La fata posò dolcemente a terra Bedreddin e, lasciandolo presso alla porta, s'allontanò insieme col genio. Si aprirono le porte della città e la gente fu estremamente sorpresa di veder Bedreddin Hassan steso per terra in camicia e in mutande. Furono tutti talmente stupiti che posero un grido, il quale svegliò il giovane. Non fu minore la sua sorpresa nel vedersi alla porta di una città dove non era mai venuto
e circondato da una calca di gente che lo considerava con attenzione.
«Signori», disse loro, «ditemi di grazia ove sono e che desiderate da me».
Uno fra essi prese la parola e gli rispose: «Giovane, or ora si è aperta la porta di questa città e nell'uscire vi abbiamo trovato qui, coricato nello stato in cui siete. Ci siamo fermati a guardarvi. Avete dunque passato qui la notte? Non sapete di trovarvi a una delle porte di Damasco?»
«A una delle porte di Damasco!» replicò Bedreddin. «Voi vi burlate di me? Questa notte, nel coricarmi, io stavo al Cairo!»
Appena ebbe terminato queste parole, tutti scoppiarono dalle risa, esclamando: «È pazzo! È pazzo!» A tali grida gli uni sporsero il capo dalle finestre, gli altri si presentarono sulle loro porte ed altri, unendosi a quelli che attorniavano Bedreddin, gridavano com'essi, senza saper di che si trattasse: «È un pazzo!» Nell'impaccio in cui trovavasi quel giovane, giunse innanzi alla casa di un pasticcere, il quale apriva allora la bottega, e vi entrò dentro per togliersi alle fischiate del popolo. Quel pasticcere volle sapere che fosse ed il motivo che l'aveva condotto a Damasco. Bedreddin Hassan non gli nascose nulla.
«La vostra storia è delle più sorprendenti», gli disse il pasticcere,
«ma se volete seguire il mio consiglio, non confiderete ad alcuno le cose dette a me, attendendo pazientemente che il cielo si degni por fine alle disgrazie delle quali siete afflitto. Vi contenterete di rimanere con me fino a tal punto. Siccome non ho figliuoli, son pronto a riconoscervi per mio figlio, se acconsentite». Bedreddin non lasciò di accettare la proposta del pasticcere, stimando a buon diritto esser quello il miglior partito da prendere. Il pasticcere lo fece vestire, prese dei testimoni e andò a dichiarare innanzi ad un cadì che lo riconosceva per suo figlio. In seguito di che, Bedreddin restò in casa sotto il semplice nome di Hassan e apprese l'arte del pasticcere. Mentre ciò avveniva a Damasco, la figlia di Shamseddin Mohammed si risvegliò e, non trovando Bedreddin accanto a lei, credette che egli si fosse alzato senza voler interrompere il suo riposo. Ella attendeva il suo ritorno allorché il visir Shamseddin Mohammed, suo padre, punto sul vivo dell'affronto che credeva aver ricevuto dal sultano di Egitto, venne a bussare all'appartamento di lei, risoluto di piangere con essa il suo tristo destino. La chiamò per nome ed ella, appena ebbe inteso la sua voce, si levò per aprirgli la porta. Gli baciò la mano e lo ricevette con un'aria sì contenta che il visir, il quale s'aspettava di trovarla bagnata di lacrime ed afflitta come lui, ne rimase estremamente sorpreso.
«Sciagurata!» le disse adirato. «Così dunque mi comparisci dinanzi? Dopo l'orribile sacrificio testè consumato, puoi tu presentarmi un volto così ilare? Signore, di grazia, non mi fate un così ingiusto rimprovero. Non è il gobbo che io detesto più della morte. Non è già cotesto mostro che io ho sposato. Tutti lo hanno messo in tanta confusione che egli è stato costretto di andarsi a nascondere e a dar luogo a un giovane bellissimo, che è il mio vero marito. Non ho più visto il gobbo, ma solo il caro sposo di cui vi parlo e che non deve essere lungi di qui».
Shamseddin Mohammed uscì per andarlo a cercare, ma invece di trovarlo rimase estremamente sorpreso di incontrare il gobbo che aveva la testa in giù e i piedi in alto.
«Che vuol dir ciò?» gli disse. «Chi vi ha messo in tale stato? Levatevi di lì e mettetevi sui vostri piedi». «Me ne guarderò bene», soggiunse il gobbo. «Sappiate che, essendo venuto qui ieri sera, apparve all'improvviso innanzi a me un gatto nero, il quale si trasformò sensibilmente in un grosso bufalo. Non ho già dimenticato quel che mi ha detto, perciò andate per i fatti vostri e lasciatemi qui».
Il visir, invece di ritirarsi, prese il gobbo per i piedi e l'obbligò a rialzarsi. Dopo ciò il gobbo uscì di tutta lena senza guardarsi indietro. Shamseddin Mohammed ritornò nella camera di sua figlia più stupito e più incerto di prima.
«Ebbene, figlia», le disse, «potete voi chiarirmi di un'avventura che mi rende interdetto e confuso?»
«Signore», gli rispose, «non posso dirvi altro fuorché quello che ho già riferito. Ma ecco», aggiunse, «il vestito del mio sposo. Esso forse vi darà degli schiarimenti che cercate».
Dicendo queste parole presentò il turbante di Bedreddin al visir, il quale lo prese e, dopo averlo ben bene esaminato da tutte le parti,
«Lo prenderei», disse, «per un turbante di visir, se non fosse alla foggia di Mosul».
Ma avvedendosi
esservi qualche cosa cucito tra la stoffa e il soppanno, chiese delle forbici e, avendo scucito, trovò una carta piegata. Era il quaderno dato da Nureddin Ali morente a Bedreddin suo figliuolo. Shemseddin Mohammed, avendo aperto il quaderno, riconobbe il carattere di suo fratello Nureddin Ali a questo titolo: «Per voi figlio Bedreddin Hassan». Prima di poter fare le sue riflessioni, sua figlia gli mise nelle mani la borsa che aveva ritrovata sotto l'abito. Egli l'aprì pure, e quella era piena di zecchini, come ho già detto, poiché, nonostante le larghezze fatte da Bedreddin Hassan, era sempre rimasta piena, per cura del genio e della fata. Il visir Shemseddin Mohammed disse: «Figliuola mia, cotesto sposo che ha passata la notte con voi è vostro cugino, il figliuolo di Nureddin Ali. I 1000 zecchini contenuti in questa borsa mi fanno ricordar la disputa avuta con quel caro fratello, e gli è senza dubbio il regalo nuziale che vi fa. Dio sia lodato di ogni cosa». Guardò poscia lo scritto di suo fratello e più volte baciollo, versando abbondanti lacrime. Intanto il visir non poteva comprendere perché suo nipote fosse sparito. Sperava vederselo comparire ad ogni momento e lo aspettava con una estrema impazienza per abbracciarlo. Dopo averlo inutilmente aspettato per 7 giorni, lo fece cercare in tutto il Cairo, ma non ne seppe notizia alcuna. Ciò gli cagionò molta inquietudine. «Ecco», diceva, «un'avventura ben singolare, veruno giammai non ne ha sperimentata una simile». Nell'incertezza di quel che potesse accadere in seguito, credette dover egli stesso mettere per scritto lo stato di cose in cui trovavasi allora la sua casa, in qual maniera le nozze erano seguite, come la sala e la camera di sua figlia fossero addobbate. Fece pure un fagotto del turbante, della borsa e del resto del vestimento di Bedreddin e lo chiuse sotto chiave. In capo a qualche settimana, la figliuola del visir Shemseddin Mohammed si accorse di essere gravida ed infatti nel termine di 9 mesi ella partorì un figliuolo. Si diede una nutrice al fanciullo e il suo avolo lo chiamò Agib. Quando questo giovane Agib ebbe toccato l'età di 7 anni, il visir Shemseddin Mohammed, invece di fargli insegnare a leggere nella propria casa, lo mandò a scuola da un maestro di grande reputazione e 2 schiavi avevano cura di condurlo ogni giorno. Agib giocava coi suoi compagni. Siccome erano tutti di una condizione inferiore alla sua, essi avevano tutti molta deferenza per lui ed in ciò si regolavano sul maestro di scuola, il quale molte cose gli passava che ad essi non perdonava. La cieca compiacenza usata verso Agib lo perdette. Divenne superbo, insolente. Voleva che i suoi compagni tutto soffrissero per lui senza nulla voler soffrire da loro. Si rendette insomma insopportabile a tutti gli scolari, i quali si lamentavano di lui col maestro di scuola. «Figliuoli miei», disse ai suoi scolari, «vedo bene essere Agib un insolentello. Voglio insegnarvi un mezzo per mortificarlo, onde non vi tormenti più oltre. Domani, quando sarà venuto e vorrete giocare insieme, situatevi tutti intorno a lui e qualcheduno dica ad alta voce: noi vogliamo giocare, ma a patto che quelli cui giocheranno diranno il nome della loro madre e del loro padre. Noi riguarderemo come bastardi gli altri, né soffriremo che essi giochino con noi». L'indomani non trascurarono di fare ciò che il maestro aveva loro insegnato. Circondarono Agib ed un di loro, prendendo la parola: «Giochiamo», disse, «ad un gioco, ma a patto che colui il quale non potrà dire il suo nome, il nome di sua madre e di suo padre, non vi giocherà». Risposero tutti di accettare la condizione stabilita e vi soddisfecero l'uno dopo l'altro. Ed anche Agib: «Mia madre si chiama Dama di Bellezza e mio padre Shemseddin Mohammed, visir del sultano». A queste parole tutti i fanciulli gridarono: «Che dite mai? Questo non è il nome di vostro padre, ma bensì quello del vostro avo». «Che Dio vi confonda», replicò egli in collera. «Osereste voi dire che il visir Shemseddin Mohammed non è mio padre?» Il maestro, che aveva ascoltato ogni cosa, entrò in quel mentre ed indirizzandosi a Agib: «Agib», gli disse, «non sapete voi ancora che il visir Shemseddin Mohammed non è se non vostro avo, padre di vostra madre, Dama di Bellezza? Noi ignoriamo come voi il nome di vostro padre. Sappiamo soltanto aver voluto il sultano maritare vostra madre con uno dei suoi palafrenieri, gobbo per giunta, ma essere stata invece posseduta da un genio.
Ciò è per voi increscevole e perciò dovete apprendere a trattare i vostri compagni con minor fierezza di quella con cui finora li avete trattati.
Il piccino partì dalla scuola e tornò alla casa piangendo. Andò da principio all'appartamento di sua madre, dama di bellezza, la quale, afflitta di vederlo sì malinconico, con premura gliene domandò la cagione.
«In nome di Dio, madre mia», disse egli, «ditemi se vi piace, chi è mio padre?»
«Figliuol mio», rispose ella, «vostro padre è Shamseddin Mohammed, il quale vi abbraccia tutti i giorni».
«Voi non mi dite la verità», soggiunse egli, «non è mio padre, ma bensì il vostro. Ma io, di qual padre son figlio?»
A questa domanda inaspettata, dama di bellezza cominciò a spargere delle lacrime. Mentre dama di bellezza piangeva da una parte ed Agib dall'altra, Shamseddin entrò e volle sapere la cagione delle loro afflizioni. Dama di bellezza gli manifestò la mortificazione ricevuta da Agib alla scuola. Questo racconto toccò vivamente il visir, il quale unì le sue alle loro lacrime e, giudicando che tutti tenessero dei discorsi contro l'onore di sua figlia, si diè in preda alla disperazione. Tormentato da questo crudel pensiero, andò al palazzo del sultano. Lo supplicò umilmente d'accordargli il permesso di fare un viaggio nelle province del Levante e propriamente a Bassora, per andare a cercare suo nipote Bedreddin. Il sultano, mosso dalle pene del visir, approvò la sua risoluzione e gli permise d'eseguirla. Shamseddin Mohammed non trovò parole bastanti per ringraziarlo della bontà usatagli. I preparativi della partenza furono fatti con molta sollecitudine e al terminar di 4 giorni egli partì, accompagnato da sua figlia dama di bellezza e da Agib, suo nipote. Essi camminarono per 19 giorni di seguito, senza mai fermarsi, ma il 20° essendo arrivati in una bellissima prateria poco distante dalla porta di Damasco, si fermarono e fecero innalzare le loro tende sul margine di un ruscello, il quale attraversava la città rendendo i suoi dintorni piacevolissimi. Dama di bellezza, volendo che suo figlio Agib si divertisse passeggiando in quella celebre città, ordinò all'eunuco nero, il quale serviva come di guida a questo fanciullo, di condurvelo. Agib, magnificamente vestito, si pose in cammino con l'eunuco. Non appena entrati in città, Agib, bello come il giorno, attirò su di lui gli sguardi di tutti. L'eunuco ed il ragazzo arrivarono per caso innanzi la bottega ove era Bedreddin Hassan, e là si videro circondati da una sì gran folla che furono obbligati ad arrestarsi. Il pasticcere che aveva adottato Bedreddin Hassan, essendo morto da alcuni anni, lo aveva lasciato erede della sua bottega e di tutti gli altri suoi beni. Bedreddin, fissando gli occhi su Agib, sentì immantinente tutto commuovere, senza saperne la cagione. La forza del sangue operava sul padre ed, interrompendo le sue occupazioni, si avvicinò ad Agib, dicendogli in modi lusinghieri: «Mio piccolo signore, fatemi la grazia d'entrare nella bottega per mangiarvi qualche cosa fatta dalle mie mani, affinché io abbia il piacere di contemplarvi a mio agio». Queste parole furono pronunciate con tanta indicibile tenerezza da commuovere il piccolo Agib, il quale, rivolto all'eunuco: «Questo buon uomo», disse, «ha un aspetto che mi piace e mi parla in modo tanto affettuoso che non posso rifiutarmi dal fare quanto egli desidera. Entriamo dunque da lui». L'eunuco, lasciando entrare Agib nella sua bottega, vi entrò egli pure. Bedreddin Hassan provò immensa gioia nel veder compiuto l'ardente suo desiderio e, rimettendosi al lavoro interrotto, «Io faceva», disse, «delle torte di fior di latte. Fa d'uopo che ne mangiate. Sono certo che le troverete eccellenti». Ciò detto, ne cavò dal forno una e, dopo avervi messo sopra dei granelli di melagrana e zucchero, la servì innanzi ad Agib, il quale trovolla deliziosa. Preparavasi a far delle domande al piccolo Agib sullo scopo del suo viaggio a Damasco, ma non poté soddisfare la sua curiosità, imperocché l'eunuco lo condusse via appena ebbe finito di mangiare. Bedreddin Hassan corse appresso ad Agib e all'eunuco e li raggiunse prima che avessero oltrepassato la città. Agib temeva che il visir suo avo non venisse a sapere essere entrato nella bottega di un pasticcere e di avervi mangiato. Spinto da questo timore, raccolse una gran pietra che era a suoi piedi e, lanciandogliela contro, lo colpì nel mezzo della fronte, inondandogli il viso di sangue.
Bedreddin ripigliò il cammino della città tergendosi il sangue della ferita col grembiale di cui non era sì nemmeno sbarazzato. «Ho fatto male», diceva tra sé, «di abbandonare la mia bottega per cagionar tanta pena a quel ragazzo che certamente mi ha trattato in tal modo credendo che io meditassi qualche sinistro disegno a suo danno». Come fu giunto a casa si fece medicare e consolossi dell'avvenuto, riflettendo vivere sulla terra gente più disgraziata di lui. Bedreddin continuò ad esercitare il suo mestiere a Damasco, donde suo zio Shemseddin partissi 3 giorni dopo. Arrivò a Bassora, dove domandò un'udienza al sultano, il quale, ricevutolo favorevolmente, dimandogli la cagione del suo viaggio a Bassora. «Sire», rispose il visir Shemseddin, «son venuto per avere notizie del figlio di Nureddin Ali, mio fratello, che ha avuto l'onore di servire vostra maestà». «Nureddin Ali è morto da lungo tempo», ripigliò il sultano. «La vedova di Nureddin Ali abitava sola nel palagio dove suo marito era morto. Era una bellissima casa, superbamente costruita ed ornata di colonne di marmo. Shemseddin Mohammed non si fermò ad ammirarla. Giungendovi chiese di parlare alla sua cognata, i cui domestici gli dissero stare in un piccolo edificio a guisa di cupola che gli mostrarono in mezzo ad un cortile spazioso. Questa tenera madre aveva l'uso di passare la miglior parte del giorno e della notte in quell'edificio, fatto costruire per rappresentare la tomba di Bedreddin Hassan, da essa creduto morto, dopo averlo invano lungamente atteso. Ella era occupata allora a piangere un tanto amato figlio, e Shemseddin Mohammed la trovò immersa in una mortale afflizione. Nel salutarla, la pregò di sospendere le lacrime e i suoi gemiti, facendole conoscere essere egli suo cognato, quali erano le ragioni che lo avevano obbligato a partire dal Cairo per recarsi a Bassora. Quando la vedova di Nureddin Ali comprese dal discorso fattole che il suo amato figlio, che ella tanto piangeva, poteva essere ancora in vita, si alzò ed abbracciò strettamente Dama di Bellezza ed il suo nipote Agib, nel quale riconobbe la fisionomia di Bedreddin. «Signora», disse Shemseddin Mohammed, «asciugate le vostre lacrime, bisogna che vi disponiate a venire con noi in Egitto. Il sultano di Bassora mi permette di condurvi e spero di veder da voi esaudita la mia preghiera. Forse troveremo vostro figlio». La vedova fece al momento preparar tutto per la partenza. Shemseddin Mohammed partì da Bassora e riprese il cammino di Damasco. Allorché fu vicino a questa città, fece innalzare le sue tende fuori della porta per la quale doveva entrare e si propose di soggiornarvi 3 giorni. Mentre occupavasi egli medesimo a scegliere le più belle stoffe che i principali mercanti avevano recato sotto le sue tende, Agib pregò l'eunuco, sua guida, di condurlo a passeggiare per la città, avendo gran piacere di saper notizie del pasticcere da lui ferito. L'eunuco vi aderì. Passarono davanti la bottega di Bedreddin Hassan, il quale ritrovarono occupato a fare delle torte di fior di latte. «Io vi saluto», gli disse Agib. «Guardatemi, vi ricordate voi di avermi veduto?» A queste parole Bedreddin gli fissò gli sguardi sopra e riconoscendolo sentì la stessa commozione della prima volta e si confuse. Ed invece di rispondergli restò immobile per lungo tempo senza poter proferire una sola parola. «Non di meno», riverendo dal suo sbalordimento, «mio piccolo signore», disse egli, «fatemi la grazia di entrare un'altra volta nella mia bottega col vostro zio per mangiare una torta di fior di latte». Agib, meravigliato di quanto dicevagli Bedreddin, rispose: «Eccessivo è l'amore che mi dimostrate, né entrar voglio nella vostra bottega se prima non mi giurate di non seguirmi quando ne sarò uscito. Se me lo promettete e lo manterrete, tornerò a vedervi ancora domani, mentre il visir mio avolo comprerà di che poter fare un regalo al sultano d'Egitto». «Mio piccolo signore», ripigliò Bedreddin Hassan, «farò quanto voi mi comanderete». Ciò detto, Agib e l'eunuco entrarono nella bottega. Bedreddin subito presentò loro una torta di fior di latte. Terminato che ebbero di mangiare, Agib ed il suo conduttore ringraziarono il pasticcere e si ritirarono perché era già un po' tardi. Giunti sotto le tende di Shemseddin Mohammed, andarono subito a quelle delle dame. L'ava di Agib fu molto contenta di rivederlo. «Ah, figliuol mio», gli disse, «il mio contento sarebbe perfetto se avessi il piacere di abbracciare vostro padre Bedreddin Hassan come abbraccio voi». Ella allora, ponendosi a tavola per cenare,
lo fece sedere a lei vicino, interrogandolo sopra il suo passeggio, presentandogli un pezzo di torta di fior di latte, come pure all'eunuco. Agib, appena ebbe assaggiato un bocconcino della torta di fior di latte, finse di non trovarla di suo piacimento e la lasciò intiera. E Shahan, così si chiamava l'eunuco, fece lo stesso. La vedova di Nureddin Ali, accortasi con dispiacere del poco conto che suo nipote faceva della sua torta, gli disse: «Come, o figliuol mio, è possibile che voi sprezziate l'opera delle mie proprie mani? Nessuno al mondo è capace di farne di così buone, all'infuori di vostro padre Bedreddin Hassan, al quale ho insegnato la grand'arte di farne delle simili». «Ah, mia buona nonna!» esclamò Agib. «Vi è un pasticcere in questa città che in questa grand'arte vi supera. Noi siamo stati orora a mangiarne nella sua bottega una migliore di questa. Non posso credere che le torte di fior di latte di quel pasticcere siano migliori delle mie, e perciò voglio accertarmene. Tu sai ove dimora. Va da lui e portami subito una torta di fior di latte». Ciò detto, fece dare del denaro all'eunuco per comprare la torta, il quale subito partì. Come fu giunto alla bottega di Bedreddin, gli disse: «Buon pasticcere, tenete questo denaro e datemi una torta di fior di latte, volendo una delle nostre donne gustarne». Ve n'erano allora delle calde. Bedreddin scelse la migliore e, dandola all'eunuco: «Pigliate questa, ve la prometto eccellente, e posso assicurarvi non esservi nessuno capace di farne delle simili all'infuori di mia madre, la quale non so se vive ancora». Shahan ritornò con sollecitudine alle tende con la torta di fior di latte. Egli la presentò alla vedova di Nureddin Ali, la quale la prese con gran premura e ne ruppe un pezzo per mangiarla. Ma non appena la ebbe appressata alla bocca, mise un grido e cadde svenuta. Shamseddin Mohammed, il quale era presente, restò estremamente meravigliato di questo accidente. Spruzzolle egli stesso dell'acqua sul viso e si affrettò a soccorrerla. Non appena fu rinvenuta: «Oimè!» esclamò. «Colui che ha fatto questa torta deve essere mio figlio Bedreddin! Rallegriamoci, o fratello!» soggiunse con trasporto. «Abbiamo finalmente ritrovato colui che cerchiamo e desideriamo da tanto tempo!» «Signora!» replicò il visir. «Moderate la vostra impazienza e facciamo venir qui il pasticcere. Se questi è Bedreddin Hassan, lo riconoscerete molto bene voi e la mia figliuola. Ma bisogna che vi nascondiate, perché se è lui non voglio che il riconoscimento abbia luogo a Damasco». Terminando queste parole, lasciò le dame nella loro tenda e restituissi nella sua. Colà fece venire 50 dei suoi uomini e disse loro: «Prendete ognun di voi un bastone e seguite Shahan, il quale vi condurrà da un pasticcere di questa città. Quando vi sarete giunti, rompete e fate in pezzi tutto ciò che ritroverete nella sua bottega. Se egli vi cerca del perché commettete questo disordine, domandategli solamente se è desso che ha fatto la torta di fior di latte comprata nella sua bottega. Se egli vi risponde di sì, assicuratevi della sua persona, legandolo bene, e conducetemelo. Ma abbiasi tutta l'attenzione di non batterlo né di fargli il minimo aggravio. Andate e non perdete tempo». Il visir fu prontamente obbedito. Le sue genti, armate di bastoni e condotte dall'eunuco nero, si portarono prontamente alla casa di Bedreddin Hassan, ove ridussero in 1000 pezzi i piatti, le caldaie, i tegami, le tavole e gli altri mobili. A tale spettacolo Bedreddin, molto meravigliato, disse loro: «Ehi, buone persone, perché mi trattate in tal maniera? Non siete voi, gli dissero, che avete fatta la torta di fior di latte venduta a quest'eunuco?» «Sì, io stesso», rispose egli, «e sfido chiunque a farne una migliore». I domestici intanto si assicurarono della sua persona senza dargli retta, e dopo avergli levata per forza la tela del suo turbante, se ne servirono per legargli le mani dietro la schiena. Levatolo poscia per forza dalla sua bottega, lo menaron con essi. Venne adunque Bedreddin, trascinato, nonostante i suoi clamori e le sue lacrime, alle tende del visir. Appena tornato, il visir chiese notizie del pasticcere, facendoselo subito condurre innanzi. «Signore!» dissegli Bedreddin con le lacrime agli occhi. «Fatemi la grazia di dirmi in che mai vi ho offeso!» «Ah, sciagurato!» rispose il visir. «Non hai tu fatta la torta di fior di latte a me mandata?» «Confesso esser stato io!» rispose Bedreddin. «Ma qual delitto ho in ciò commesso?» «Io ti castigherò come meriti!» replicò Shamseddin Mohammed. «E ti costerà la vita per aver composto una torta cotanto cattiva!»
«Oimè!» esclamò Bedreddin. «Che sento io mai? È egli un delitto degno di morte di aver fatta una torta di fior di latte cattiva?»
«Sì!» disse il visir. «Né devi aspettare da me trattamento diverso!»
Mentre in tal maniera entrambi si trattenevano, le dame, stando nascoste, osservavano con attenzione Bedreddin, il quale non penarono a riconoscere, sebbene non l'avessero veduto da lungo tempo. La gioia che ne ebbero fu tale che caddero svenute. Avendo Shamseddin Mohammed stabilito di partire quella stessa notte, fece piegar le tende e preparare i carri per mettersi in marcia. Riguardo a Bedreddin, comandò fosse posto in una cassa ben serrata e caricato sopra un cammello. Appena il tutto fu pronto per la partenza, il visir e le genti del suo seguito si posero in cammino. Furono pure nel tempo stesso caricati di nuovo tutti gli altri cammelli, ed il visir, risalito a cavallo, fece andare avanti il cammello che portava suo nipote ed entrò nella città accompagnato da tutto il suo equipaggio. Dopo aver passate molte strade, ove nessuno comparve perché ognuno si era ritirato, andò al suo palazzo, ove fece scaricar la cassa con proibizione di aprirla, se non quando egli l'ordinerebbe. Nel mentre si scaricavano gli altri cammelli, si ritirò in segreto con la madre di Bedreddin Hassan e la sua figliuola, e voltandosi a quest'ultima: «Lodato sia Maometto», le disse, «o mia figlia, di averci con tanta felicità fatto ritrovare vostro cugino e vostro marito. Se vi ricordate presso a poco lo stato in cui stava la vostra camera la prima notte delle vostre nozze, andate e fatevi riporre il tutto come allora ritrovavasi. Se poi non ve ne ricordate, potrò io supplirvi con la scrittura che ne ho fatta fare. In quanto a me, vado a dare ordine per il rimanente». Dama di bellezza andò ad eseguire con giubilo quanto aveva le comandato suo padre, il quale pure principiò a disporre ogni cosa nella sala nella stessa maniera come stava quando Bedreddin Hassan vi si era ritrovato col palafreniere Gobbo del sultano d'Egitto. Quando il tutto fu preparato nella sala, il visir entrò nella camera della sua figliuola, ove pose il vestito di Bedreddin con la borsa degli zecchini. Ciò eseguito, egli disse a dama di bellezza: «Andate, o mia figliuola, a riposarvi nel letto. Come Bedreddin entrerà nella camera, lamentatevi di ciò che egli è rimasto fuori lungamente e ditegli che rimaneste forte meravigliata destandovi di non trovarlo. Stimolatelo poscia a coricarsi. E domani mattina divertirete vostra suocera e me narrandoci quanto vi sarete detto questa notte». Dopo ciò uscì dall'appartamento di sua figlia. Shamseddin Mohammed fece uscire dalla sala tutti i domestici e comandò loro di allontanarsi all'infuori di due o tre, incaricandoli di cavar Bedreddin fuori della cassa e, dopo averlo spogliato in semplice camicia e mutande, condurlo in tale stato nella sala e lasciarnelo solo, chiudendo la porta. Bedreddin Hassan, sebbene oppresso dal dolore, erasi addormentato così profondamente che i domestici del visir lo levarono dalla cassa prima che egli si risvegliasse. Fu poscia trasportato nella sala sì bruscamente da non avere il tempo di scorgere il luogo in cui si trovava. Rimasto solo nella sala e guardandosi intorno, si accorse con stupore che quella era la stessa sala ove aveva veduto il palafreniere Gobbo. La sua sorpresa si accrebbe maggiormente allorché, essendosi accostato pian piano alla porta della camera, cui trovò aperta, vi mirò dentro il suo vestito, nel luogo stesso ove ricordavasi di averlo posto la notte delle sue nozze. «Oimè!» esclamò stropicciandosi gli occhi. «Dormo o veglio?» Dama di bellezza, che l'osservava, dopo essersi divertita del suo stupore, aprì all'improvviso le cortine del suo letto e, sporgendo fuori il capo: «Signore mio caro», gli disse con voce molto affettuosa, «che fate voi alla porta? Venite a riposarvi, siete stato fuori molto tempo. Sono rimasta molto sorpresa, risvegliandomi, di non ritrovarvi a me dappresso». Bedreddin Hassan si mutò di colore quando riconobbe essere la dama che gli parlava quella vezzosa creatura con cui ricordavasi d'aver dormito. Egli entrò nella camera, ma come era pieno delle idee di quanto era gli accaduto per 10 anni, invece di andarsene a letto, si avvicinò alla cassa ove erano le sue vesti e la borsa degli zecchini, e dopo averli con molta attenzione esaminati: «Per il gran Maometto!» esclamò. «Vedo cose incomprensibili!» La dama, che davasi piacere del suo imbarazzo, gli disse: «Una volta ancora, o signore, venite a riporvi nel letto, perché vi trattenete?» A queste parole egli si inoltrò verso dama di bellezza:
«Io vi supplico, signora», le disse, «di dirmi se è molto tempo che mi trovo vicino a voi».
«L'interrogazione mi sorprende», essa rispose. «Non vi siete voi levato da me poco tempo fa? Bisogna che abbiate lo spirito molto preoccupato».
«Signora», replicò Bedreddin, «non l'ho certamente molto tranquillo. Mi ricordo, è vero, di essere stato a voi vicino, ma mi ricordo ancora di aver soggiornato 10 anni a Damasco».
Bedreddin non passò tranquillamente la notte. Si risvegliava di quando in quando e interrogava se stesso se dormiva o sognava. Diffidava delle sue felicità e, cercando di assicurarsene, apriva le cortine e scorreva con gli sguardi la camera. Il giorno che compariva non aveva peranco dissipato la sua inquietudine quando il visir Shemseddin Mohammed, suo zio, picchiò alla porta ed entrò quasi nello stesso tempo per augurargli il buongiorno. Bedreddin Hassan restò estremamente sorpreso di vedere in un subito comparire un uomo che gli ben conosceva. Il visir si pose a ridere e, per levarlo di pena, narrogli, come per ministero di un genio, giacché il racconto del gobbo aveva gli fatto sospettare l'accidente, aveva ritrovato la casa sua e sposato la sua figliuola in luogo del palafreniere del sultano. Gli disse poscia che, mediante il foglio scritto di mano di Nureddin Ali, aveva scoperto essere egli suo nipote, e finalmente gli partecipò che, in conseguenza di questo scoprimento, era partito dal Cairo ed era andato fino a Bassora per ricercarlo e sapere sue notizie. «Nipote mio caro», soggiunse egli abbracciandolo con amore, «vi chiedo perdono di quanto vi ho fatto soffrire dopo avervi riconosciuto. Ho voluto condurvi alla mia casa prima di farvi sapere la vostra felicità, la quale riuscirvi deve tanto più grata in quanto sono state maggiori le pene da voi sofferte. Consolatevi di tutte le vostre afflizioni per l'allegrezza di vedervi restituire a persone a voi carissime. Mentre vi vestite, vado ad avvisare vostra madre, la quale è impaziente di abbracciarvi, e vi condurrò pure il vostro figliuolo, che avete veduto a Damasco e per il quale avete sentito tanto amore senza conoscerlo». Non vi sono parole sufficienti a esprimere l'allegrezza di Bedreddin quando vide sua madre e il suo figliuolo Agib.
Il visir Giafar, avendo terminato in tal maniera la storia di Bedreddin Hassan, disse al califfo Harun al-Rashid:
«Gran commendatore dei credenti, questo è quello che doveva narrare alla maestà vostra».
Il califfo ritrovò questa storia tanto singolare che accordò senza esitare la grazia allo schiavo Rihan, e per consolare il giovane del dolore di essersi egli stesso privato infelicemente di una moglie teneramente amata, questo principe lo maritò con una delle sue schiave, lo ricolmò di ricchezze e lo beneficò sino alla sua morte.